Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Continuiamo col nostro studio del libro di Giona. All'inizio del libro, al versetto 2 del capitolo 1, troviamo che la destinazione di Giona era la città di Ninive. Arrivando ora al capitolo 3, verifichiamo che la sua destinazione è sempre Ninive. Non è stato facile per Giona arrivare in questa città, ci è voluto un po' di tempo e soprattutto è dovuto passare attraverso l'esperienza del grande pesce, ma alla fine egli arriva. Potremmo intitolare ciò che leggeremo ora con «Il Signore dà una seconda possibilità a Giona». Leggiamo il primo versetto di questo quarto capitolo. «La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini». La parola del Signore fu dunque rivolta a Giona per la seconda volta. Un pastore americano racconta che molti anni fa, durante una conferenza sul libro di Giona, gli posero questa domanda. Supponiamo che Giona, dopo essere uscito dal pesce, fosse tornato a Joppe e avesse comperato un altro biglietto per Tarsis. Cosa sarebbe successo? La domanda era davvero insolita, ma il pastore rispose senza dubbi che ci sarebbe stato un altro pesce là fuori ad aspettarlo. Ma non fu necessario, perché Giona aveva già imparato la lezione, ora stava andando dritto a Ninive. I figli di Dio possono, come tutti, finire nel peccato, ma sicuramente non vivranno nel peccato. Il Signore non condanna nessuno che in buona fede sbaglia, ma ha anche il coraggio di cambiare. Egli dà sempre una seconda possibilità. È meraviglioso che Dio ti dia una seconda possibilità, e ti darà anche di più. Egli sopporta ed è paziente. Non vuole che qualcuno perisca, e se sei suo figlio, puoi stare certo che egli terrà la sua mano su di te. La chiamata di Dio raggiunge Giona per la seconda volta. Oggigiorno nessuna grande azienda come la General Motors o la Barilla darebbero una seconda possibilità a un loro dipendente che avesse commesso qualche grave negligenza o manchevolezza. Supponiamo, ad esempio, che il direttore di una filiale di un'importante banca scappasse con una grossa somma di denaro sottratta alla banca in qualche paese nel Sud America e poi, dopo un paio di anni, tornasse, chiedesse perdono e chiedesse di avere un'altra possibilità. Chi gli darebbe di nuovo un lavoro? Pensiamo nessuno. A un uomo simile non viene data nessun'altra possibilità. E non è meraviglioso allora che Dio invece dia a chiunque una seconda possibilità? Questa non è cosa inusuale per Dio. Egli non lo fece solo nel caso di Giona. Dio non fa un'eccezione per Giona. Ricordate la storia di Giacobbe nel libro della Genesi? Giacobbe non fu una persona sempre onesta, corretta, integra, ma Dio non lo lasciò mai. Giacobbe era scaltro, ricorreva spesso ai sotterfugi, sfruttava tutte le occasioni a suo vantaggio e spesso non si formalizzava molto sulla correttezza delle sue azioni. Era successo con il fratello Esaù ed era successo con il suocero Labano. In entrambi i casi dovette allontanarsi dalle persone che aveva raggirato, ma non poteva continuare così, perché era un uomo di Dio. Voleva servire Dio, ma che immagine dava di sé e di Dio? Probabilmente uno di noi se ne sarebbe sbarazzato, si sarebbe procurato un altro collaboratore, ma Dio non fece così. A Peniel, quando Giacobbe stava tornando a Canaan, Dio lottò con lui una notte. Quello scontro cambiò radicalmente la vita di Giacobbe, fino a cambiargli il nome in Israele. Giacobbe lottò con l'angelo dell'Eterno, ma non si arrese. Lottò fino allo stremo delle sue forze. Dio gli slogò la commensura dell'anca, rendendolo zoppo, ma egli non lo lasciò andare fino a che egli non lo benedisse. Era stato temerario? Forse sì, ma egli teneva alla benedizione di Dio, perché credeva in lui e nelle sue promesse. E alla fine della sua vita terrena, lo troviamo in Egitto, mentre pronuncia questa benedizione su Giuseppe e i suoi due figli. L'Iddio nel cui cospetto camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, l'Iddio che è stato il mio pastore, da che esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Quale cambiamento era avvenuto nella vita di Giacobbe? Quanto era diventato umile? Ora dimorava in Dio ed era un uomo diverso. Un altro esempio è dato dalla storia di Davide. Quella di Davide non fu una vita esemplare, e in molti ancora oggi si chiedono come mai Dio disse che Davide era un uomo secondo il suo cuore. Ci sono due pagine molto scure nella vita di Davide, quando egli si rese colpevole di adulterio e di omicidio, ma Davide si pentì veramente, imboccò il perdono di Dio, affrontò le conseguenze dei suoi peccati e cambiò vita. Dio punì molto severamente Davide per i suoi peccati. Pensiamo a tutti i lutti che funestarono la vita della sua famiglia, alla ribellione di Absalom, agli innumerevoli nemici da cui dovette difendersi. Ma Dio perdonò Davide quando egli venne a lui e disse «Rendimi la gioia della tua salvezza», come è scritto nel Salmo 51 al versetto 12. Dovremmo essere molto contenti del fatto che Dio disse a Davide che egli era un uomo secondo il suo cuore, per via della sua relazione con Dio. Se Dio è stato disposto a salvare un uomo come Davide, vuol dire che egli può salvare chiunque lo voglia. Dovremmo essere riconoscenti perché abbiamo un Dio simile. Egli ha dato a Davide una seconda possibilità e darà a chiunque una seconda, una terza possibilità. Anche Simon Pietro inciampò e cadde. Egli rinnegò Gesù per ben 3 volte, ma quando nella grande sala del giudizio incontrò lo sguardo del Signore, egli vide i suoi occhi pieni di pietà, pieni di misericordia. Pietro uscì, pianse amaramente, chiedendo il perdono di Dio. Dio non allontanò Pietro per via del suo comportamento, dimenticò il suo peccato ed egli divenne da quel momento un servitore fedele. Vedi, amica, amico, se il tuo peccato è grande, ma vuoi veramente cambiare vita, puoi andare a Dio, puoi dire a Lui tutto ciò che non diresti a nessun altro. Egli ti accoglierà, ti perdonerà, perché Egli è il Dio della seconda possibilità. Nel Nuovo Testamento incontriamo un altro giovane uomo che fallì, Giovanni Marco è il suo nome. Aveva accompagnato Barnaba e Paolo nel loro primo viaggio missionario, ma non era pronto e se ne tornò a casa, abbandonando i suoi compagni. Quando egli si ripresentò a Paolo per partecipare al secondo viaggio missionario, Paolo non lo volle più con sé, ma dovette cambiare idea più tardi, perché Dio invece diede a Giovanni Marco una seconda possibilità, ed egli cambiò vita. Paolo scrisse nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, «Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Infine, vogliamo raccontarvi una storia più recente. Un medico di Beverly Hills, in California, che seguiva uno studio sul libro di Giona, sulla radio locale, scrisse questa lettera al conduttore radiofonico della trasmissione. Voglio che lei sappia che questo versetto, riferendosi al primo versetto del capitolo 3 che stiamo commentando, ora è per me il più importante versetto della Bibbia. Quando lei disse che Dio è il Dio della seconda possibilità, io tornai a Lui. La lettera continuava, raccontando la storia di quell'uomo. Egli proveniva da Chicago, dove aveva esercitato con successo la sua professione ed era stato anche responsabile nella sua chiesa. Poi, nella sua chiesa c'erano stati dei problemi per quanto riguardava l'amministrazione e di questi egli era stato ritenuto responsabile, ingiustamente. La cosa lo aveva molto amareggiato e così aveva deciso di lasciare Chicago per trasferirsi in California, ma da allora non aveva più varcato la soglia di una chiesa. Gli era capitato di ascoltare per caso il commento del libro di Giona e sentire che Dio era il Dio della seconda possibilità. Era stato per lui come bere dell'acqua fresca, per un uomo che è nel deserto, che sta morendo di sete. Dopo questa esperienza, l'uomo decise di tornare a frequentare la chiesa, a impegnarsi per il Signore, non volendo perdere la seconda possibilità che Dio gli stava offrendo. La storia di Giona ci fa vedere come Dio tratta i suoi figli quando peccano e quando tornano a Lui. Il figlio prodigo tornò a casa, ma non fu cacciato dal padre che lo accolse con gioia e festeggiò il suo ritorno con un banchetto. Giona dunque arriva a Ninive. Vedremo all'opera la misericordia di Dio in una città tutta dedita al peccato. Questo è forse il documento del più grande risveglio spirituale della storia del mondo. Ciò che avvenne a Ninive fu qualcosa di veramente unico. Possiamo renderci conto delle dimensioni del fenomeno se lo paragoniamo con il giorno della Pentecoste. Allora in Gerusalemme un paio di migliaia di persone si convertirono a Dio, ma a Ninive alcune centinaia di migliaia di persone ritornarono al Signore. Prima di allora non era mai successo che una intera città si fosse convertita al Signore. All'Apostolo Paolo non accadde mai di restare in una città finché tutti i suoi abitanti si fossero convertiti. Le poche persone che si convertivano in seguito alla sua predicazione costituivano una chiesa locale, dopodiché l'Apostolo si recava in un'altra città. Nessuno da quel giorno, fino ad oggi, ha mai più visto agire lo Spirito di Dio tanto potentemente come avvenne a Ninive al tempo di Giona. È interessante notare che questo sia accaduto prima che la Chiesa apparisse sulla scena e che il più grande risveglio spirituale di tutti i tempi avverrà dopo che la Chiesa avrà lasciato la terra. Il Signore vuole che tutti gli uomini si salvino. Egli vuole chiamare persone di tutte le tribù, di tutte le lingue, nazioni. La Bibbia afferma che arriveremo alla fine dei tempi quando la parola di Dio avrà raggiunto gli estremi confini della terra e verrà predicata in modo che tutti la possano sentire. Il più grande risveglio spirituale, la più grande conversione a Dio per numero di persone deve ancora avvenire e la storia di Ninive è stata solo un'anteprima di ciò che può fare la potenza della parola di Dio nel cuore degli uomini. Leggiamo il versetto 2 di Giona, capitolo 3. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Abbiamo letto nel primo capitolo, al versetto 2, che Ninive era una grande città. Ed anche l'ultimo versetto del libro di Giona lo ribadisce. Fino a poco tempo fa non è stato possibile trovare una conferma di quanto viene affermato nella Bibbia. Fino al 1845, quando Sir Austin Laird cominciò a esaminare le rovine della città assieme a George Smith, fece degli scavi nella parte della città antica di Ninive e non si sapeva quasi niente di questa città. La Ninive della leggenda si trovava dall'altra parte del fiume Tigri rispetto alla città moderna di Mosul. Aveva una pianta trapezoidale lunga 4,5 km e larga 2,3 km. Si tratta di un sito piuttosto grande, ma, secondo quanto è scritto nel libro di Giona, doveva essere più grande. La città di Ninive si trovava in una pianura circoscritta dai fiumi. Quivi il fiume Upernzab confluiva nel Tigri, formando una vallata a forma di V. A nord si innalzavano le montagne che costituivano una specie di fortificazioni naturali. In questa area sorgevano diverse città importanti. Ninive era localizzata sul fiume Tigri, nella vallata. Dove il fiume Upernzab confluiva nel Tigri, sorgeva Kala, come è chiamata nelle scritture, ed ora nota come le rovine di Nimrod. Kala era situata a 32 km a sud-est della città propriamente detta Ninive. A 22 km a nord-est di Ninive, sul fiume Upernzab, sorgeva la città di Khorshabad. Vi erano quindi in realtà tre città cinte da mura: Ninive, Kala e Khorshabad. Ninive divenne la capitale e l'intera area era conosciuta con il suo nome. In quella fertile vallata allora vi abitava una moltitudine di persone che in caso di assedio si riparava in queste città. Ci viene raccontato che una delle ragioni per le quali Ninive cadde non fu un attacco dall'esterno, ma una inondazione che trasportò via gran parte delle mura della città. È abbastanza interessante leggere nel libro della Genesi, al capitolo 10, versetti 11 e 12. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Rehoboth-ir e Kala, e tra Ninive e Kala, Resen, la grande città. Appare abbastanza evidente che a tutta quest'area fosse stato dato il nome di Ninive perché era la capitale. Gli scrittori antichi che ci parlano di Ninive asseriscono che la sua circonferenza misurava 480 stadi, ossia più di 48 chilometri. Ninive era una grande città, grande per estensione, grande per malvagità. Gli abitanti di questa città conducevano una vita lussuriosa, dediti all'alcol, a ogni tipo di perversione sessuale, idolatri, morali, crudeli, brutali nei confronti dei loro nemici. In una città come questa, Giona viene mandato dal Signore per svolgere il suo ministero. Leggiamo i versetti 3 e 4 da Giona capitolo 3. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». Giona si reca a Ninive, secondo il comandamento ricevuto dal Signore. Non fa più di testa sua, ma si attiene a quanto Dio gli aveva ordinato. Veniamo ora all'affermazione che segue, che parla delle dimensioni della città. Ora Ninive era una città grande. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Questa affermazione non trovò nel passato molti sostenitori, ma, come abbiamo spiegato precedentemente, pensiamo che in quell'area ci fossero almeno 3 città che costituivano il sito indicato con il nome di Ninive. Giona comincia a inoltrarsi nella città. Il lavoro da fare era immenso, a quel tempo non c'era né la radio e neppure gli altoparlanti per diffondere un messaggio in un'area vasta. Come pensiamo che avrà fatto Giona? Si sarà fermato a un angolo della strada, un incrocio molto trafficato, e avrà cominciato a parlare alla gente. Poi si sarà spostato più in giù, nella stessa strada, un altro incrocio, e così via, quartiere per quartiere. Intanto, la gente avrà sicuramente cominciato a parlare di questo strano uomo che predicava nelle piazze, suscitando la curiosità di coloro che non l'avevano ancora ascoltato, e il messaggio di Giona si sarà così diffuso in tutta la città. Giona non fa ricorso a tecniche particolari per richiamare l'attenzione delle persone, ma senza troppi preamboli annuncia il messaggio che gli aveva affidato il Signore, un messaggio scomodo, di giudizio. Giona proclama che la città sarebbe stata distrutta di lì a 40 giorni se i suoi abitanti non avessero cambiato vita. Saremmo in grado di presentare un tale messaggio fedelmente, senza aggiungervi nulla di nostro, con risolutezza, senza urtare la suscettibilità del nostro uditorio con autorevolezza? Qual è solitamente la reazione più comune di fronte a un atto di accusa che lascia spazio solo al ravvedimento? Molte persone sicuramente scuoterebbero il capo pensando che il predicatore non deve avere la... Molte persone sicuramente scuoterebbero il capo pensando che il predicatore non deve avere le rotelline a posto. Altre sarebbero risentite e inviterebbero il predicatore a pensare ai fatti suoi, altri comincerebbero a inveire contro il predicatore, altri ancora avrebbero reazioni violente aggredendo il predicatore. Ma vediamo invece come reagiscono gli abitanti di Ninive. Leggiamo il versetto 5 e 6 da Giona, capitolo 3. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo, e poiché la notizia era giunta al re di Ninive. Questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. I Niniviti non fanno nulla di tutto quello che ci saremmo aspettato. Ascoltano con punti, sanno che Giona sta dicendo la verità, vedono la bruttura dei loro peccati, accettano il verdetto pronunciato dal Dio degli Ebrei che, per giunta, non fa parte degli dèi che essi adoravano. I Niniviti non mettono in dubbio ciò che hanno ascoltato, non contestano, non chiedono spiegazioni. Essi credettero a Dio, si fidarono di Lui. Sorprende il fatto che proprio dei pagani si comportino in questo modo. Tutto quello che Dio ha sempre chiesto a qualsiasi persona, a qualsiasi peccatore di fare, è semplicemente di credere in Lui. Ancora oggi, cosa chiede il Signore agli uomini? Di credere che Cristo è morto per ognuno di loro, che è morto per te che ascolti, per i tuoi peccati. Di credere che Egli è risorto e che ora si trova alla destra di Dio. Molte persone frequentano la Chiesa, sono impegnate, leggono la Bibbia, ma non conoscono Dio. Purtroppo tutto il loro lavoro è inutile se essi non credono realmente in Dio. Ma i Niniviti credettero a Dio e non si fermarono qui. Andarono oltre le parole, ai fatti, e proclamarono un digiuno. Essi dimostrarono la loro fede. La fede porta sempre a delle azioni, altrimenti non è vera fede. I Niniviti si vestirono di sacco, tutti, dal più grande al più piccolo. Anche il re di Ninive prende sul serio il messaggio di Dio, si alza dal trono, si toglie il mantello di dosso, si copre di sacco e si mette seduto sulla cenere. I Niniviti si pentono, chiedono misericordia a Dio, e chiunque chiede misericordia a Dio troverà che Egli è misericordioso. Vediamo cosa succede ora e leggiamo i versetti 7 e 8 di Giona, capitolo 3. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo. Uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non badano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Non è possibile credere in Dio e non voltare le spalle al peccato. Se vieni a Cristo, Egli ti accoglierà come sei, ma dopo dovrai voltare le spalle al peccato. Non è possibile amare il Signore e continuare a peccare. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 6, sino al 9, «Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. I Niniviti erano persone malvagie e violente, ma sollecitate dalla parola di Dio, voltano le spalle a tutto ciò che avevano fatto fino a quel momento e gridano al Signore di avere misericordia. Accade una cosa sorprendente, straordinaria. L'intera città si converte al Signore. A cominciare dal re sul trono, al più umile dei servitori, tutti si rivolsero al Signore, gridano a Lui, implorano il suo perdono e cambiano vita. Che evento meraviglioso! Quello che succede a Ninive lascia veramente esterrefatti. A memoria d'uomo non ci sono esempi simili nella storia, eppure quegli uomini hanno lasciato agire lo Spirito nei loro cuori perché hanno creduto nella parola di Dio. Se anche oggi avessimo tanta fede, quanta ne contiene un granello di senape, potremmo smuovere le montagne. Il problema più grande di questo momento storico è proprio la mancanza di fede, e senza la fede non è possibile piacere a Dio, stabilire un contatto, non è possibile comunicare con Lui. Gli uomini e le donne di oggi chiamano in causa Dio solo in certe circostanze, si permettono di giudicare Dio, di stabilire se il suo operato risponde o meno a giustizia. Ma essi non cercano Dio, non si preoccupano di conoscerlo, anzi, sono convinti di non avere bisogno di Lui, perché ormai si sono emancipati, possono vivere e anche regnare senza di Lui. I Niniviti, invece, presero sul serio ciò che Giona riferì loro da parte del Signore. Non era stato così ai tempi di Noè, e sappiamo bene quale fu l'epilogo di quella storia, ma i Niniviti si convertirono. Cosa fece Dio ora che tutta la città si convertì a Lui? Il re stesso pose questo interrogativo. Leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 3. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro, e non lo fece. Troviamo qui un'affermazione insolita che ci raffigura un Dio che si pente. Cosa si intende più esattamente quando la scrittura parla di un Dio che si pente? Dio si pente forse? La parola pentimento, così come viene usata nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo, significa primariamente un cambiamento del pensiero. Nella Septuaginta, la traduzione greca del Vecchio Testamento, la parola tradotta pentimento è metanoia, che significa il cambiamento della mente. La domanda che viene è la seguente: Dio cambia la sua opinione? Uno degli attributi di Dio è certamente l'immutabilità, il fatto che Egli non cambia mai. Non vi è motivo per Dio di cambiare. Lui conosce il principio, conosce la fine di tutte le cose. Dio non ha bisogno di conoscere le notizie dai giornali, né di imparare dai politici o dai luminari della scienza. Dio è la fonte della conoscenza e non vi è motivo per Lui di cambiare opinione. Egli sta compiendo il programma che ha pianificato all'inizio, che persegue, porta a termine, quindi Dio non cambia. E domani continueremo le nostre riflessioni su questo attributo di Dio. Allora io vi rinnovo i miei ringraziamenti e appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao.